Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R, che vi parla Sergio Duvaldi. Oggi è giovedì 5 dicembre. Allora, vediamo subito, dare un'occhiata alle notizie principali che ci giungono dal sito di Radio R, perché è da lì che partiamo. E oggi abbiamo intanto la questione del bilancio. La questione del bilancio, perché no, anzi, prima di passare alla questione del bilancio, parliamo di questa perdita di gasolio che ieri un pochettino ha interessato un vasto territorio di Recanati. Un camion che molto probabilmente aveva fatto rifornimento poco prima, forse non aveva poi messo il tappo sul serbatoio, ha cominciato a camminare. Dicono, almeno dai primi accertamenti, che si è partito dall'altezza del rione Castelnuovo, abbia fatto poi via appunto Castelnuovo, sino a scendere per proseguire verso via Le Grazie. Via Le Grazie ha fatto tutta la circonvallazione della città, è arrivato a Palazzo Bello, ha inforcato la strada dei Pali, la strada provinciale dei Pali, e poi è arrivato a Porto Recanati. Infatti la scia di gasolio si è riscontrata in diverse aree e strade della rete appunto stradale di Recanati, del comune di Recanati, e anche quella di Porto Recanati, dal Cavalcavia sino ad altre vie. Quindi un disastro, perché pioveva e il gasolio misto a pioggia rappresentava veramente un'insidia, un elemento di scivolo notevole. Comunque è scattato subito l'emergenza, nel senso che sono intervenuti i carabinieri, polizia municipale, protezione civile, quindi che hanno cominciato, due ditte specializzate per la bonifica naturalmente del gasolio a terra, e hanno cominciato appunto a ripulire le strade. Dopo qualche ora la situazione è ritornata alla normalità, ma anche se poi il sindaco ha continuato a raccomandare agli automobilisti di seguire un passo, diciamo così, moderato, in modo da non incorrere in sorprese. E questa è quanto. L'unica cosa, appunto, al fronte delle indagini riguarda la possibilità di individuare qual è il mezzo e quindi l'automobilista che lo guidava, di quale ditta, che ha fatto un po' questo disastro, anche perché molto probabilmente sarà, una volta individuato, sanzionato, anche se il fatto non è dovuto a dolo ma a distrazione. Ma comunque le difficoltà, i disagi e le spese che comunque il comune, anche con le ditte che ha dovuto chiamare, ha dovuto affrontare, e quindi dovrebbero essere in qualche maniera risarcite, ricoperte, almeno da parte di chi ha provocato questo disastro. Io non lo definirei ambientale, stavo lì sempre perché mi rimane più comodo definire ambientale per tagliare corto, ma in realtà non è nessun disastro ambientale, è semplicemente un disagio alla circolazione e che ha comportato delle spese da parte del comune. Adesso andiamo a vedere invece una questione che riguarda il bilancio, perché ieri sera è uscita questa nota da parte del comune: il bilancio sarà approvato prima di Natale in due sedute distinte, un bilancio di previsione, il primo della giunta PEPA, che si caratterizza per alcuni aspetti. Il primo è che fra minori incassi, o meglio fra maggiori spese e impegni e minori incassi, come ad esempio quello dei 275.000 euro mancanti dalla Stea, è un bilancio che viene privato rispetto all'anno scorso di circa 700-800.000 euro, che non saranno neanche compensate dagli oneri di urbanizzazione che l'anno scorso è stata una cifra abbastanza eccezionale, per via anche dell'attività edilizia che era molto fiorente per via del super bonus, cosa però che alla fine ha comportato allo Stato una spesa mastodontica in termini di miliardi. È stata una delle operazioni più scelerate che siano state mai fatte, non peraltro questa operazione porta la firma congiunta del Movimento 5 Stelle e del PD, ed è la più colossale assurdo trasferimento di soldi dai poveri ai ricchi, così come è stato e come lo è tuttora per l'acquisto delle auto elettriche. Comunque il bilancio si caratterizza anche per l'assunzione di 2 nuove unità del personale, incluso un vigile urbano, quindi va a aumentare l'organico del corpo di polizia municipale da 13 a 14, ci sarà anche un incremento del 15% del sistema di videosorveglianza per ampliare la sicurezza in città. Inoltre sono previsti investimenti in lavori pubblici e urbanistica, tra cui il restauro delle mura cittadine, la rimozione delle barriere architettoniche nel centro storico, il rinnovamento dell'arredo urbano e il miglioramento delle strutture scolastiche, con intervento di adeguamento antisismico e di efficienza energetica. E poi nel sociale c'è, questo è un capitolo importante, perché c'è l'aumento del contributo comunale per le mense scolastiche, che dal 2025 salirà come contributo al 38% anziché il 32% del 2024. Quindi si riduce il carico alle famiglie di questa spesa, nonostante l'aumento del costo del servizio. L'amministrazione ha deciso anche di ampliare le fasce ISEE per permettere quindi un maggiore supporto a chi si trova in condizione di maggiore fragilità economica. Ecco, io non mi dilungo ancora, queste sono alcune pillole di questo nuovo bilancio di cui abbiamo parlato anche ieri sera con l'assessore Bertini in radio. Come in radio ieri abbiamo parlato con l'amministratore delegato di Astea, Fabio Marchetti, che ci ha riferito del perché l'aumento delle tariffe dell'acqua per l'anno 2024-2025 pari complessivamente a un 15%, e del perché si deve trovare la quadra sulla società che dovrà gestire il servizio idrico integrato, una società che dovrà per forza, che è una società che dovrà per forza scongiurare la messa a gara di questo servizio e quindi dovrà trovare un accordo. Detto questo, noi adesso andiamo a vedere un'altra storia che viene sollevata da un gruppo di minoranze, precisamente da Bravi e dei due consiglieri del PD. E di che cosa si tratta? Si tratta del fatto, dicono i consiglieri del PD, che a quanto pare ci sarebbero stati individuati dei topi all'interno della sala Gigli. C'è un'interrogazione, dice: appurato che la riapertura del cinema non avverrà in tempi brevi, no, vogliono sapere qual è lo stato attuale dell'attrezzatura tecnica acquistata appositamente per la precedente riapertura. In riferimento alla stessa, è previsto un piano di manutenzione considerato l'inevitabile degrado dovuto al lungo utilizzo? Avendo raccolto notizie di visite indesiderate sui locali stessi della sala Gigli da parte di ratti e insetti infestanti penetrati nella struttura a causa di una porta lasciata inavvertitamente aperta dopo gli ultimi lavori commissionati dalla presente amministrazione, chiediamo se ciò corrisponda a verità. Se fosse confermata la presenza sopradetta di animali indesiderati, quali misure sarebbero in corso di adozione da parte dell'amministrazione per la necessaria disinfestazione? Se sono state accertate le responsabilità relative all'accaduto, certi di un cortese e rapido riscontro, distintamente salutiamo. Ora, la firma è quella di Stefano Petrella, Antonio Bravi e Andrea Marinelli. Allora, la questione è questa. Cerchiamo di capirci, perché mi sembra il fatto di sollevare questo problema denota due cose. Il primo, che abbiano avuto tutto il tempo, qualcuno abbia avuto, di entrare nella sala Gigli e di verificare la presenza di ratti. Ora, non è che i ratti si trovano lì aspettando l'ospite che entri nella sala per salutarlo, i ratti generalmente si nascondono. Quindi Il fatto che siano stati individuati è perché molto probabilmente chi è entrato nella sala G non l'ha fatto una sola volta e occasionalmente ha incontrato i ratti. Ma prescindendo da questo, la porta lasciata aperta. Innanzitutto, come hanno fatto quindi a sapere che la porta era stata lasciata aperta? Chi l'ha verificato e chi l'ha comunicato? Perché è stata lasciata aperta? Se è stata lasciata aperta dopo che sono stati fatti ultimamente dei lavori, di chi è la responsabilità? Di Pepa? È la responsabilità dell'assessore dei lavori pubblici Bartomeoli? Certo che la responsabilità è del politico, ma la responsabilità è anche del tecnico e anche degli uffici. Per quale motivo gli uffici e i dirigenti non devono rispondere più, e quando invece avevano loro la responsabilità di rispondere del proprio operato? E se la porta è stata lasciata aperta, perché è stata lasciata aperta? Di chi è la disattenzione? La chiave della sala G è a disposizione soltanto i dirigenti del comune o ce l'hanno anche altri che magari in recente passato hanno gestito la sala e magari non hanno restituito la chiave o l'hanno restituita? No, il sindaco ci potrà dire se è avvenuto questo passaggio di consegne, se è stato verbalizzato il fatto che al momento della consegna delle chiavi no, c'erano tot strumentazioni in questo stato verificate sul luogo da parte dei dirigenti e di chi poi ha lasciato le chiavi al comune? Cioè, tutte queste operazioni sono state verificate o no? Perché questo è quello che mi viene a me di prima chito in mente, non me ne vengono altre osservazioni da fare, di considerazioni da fare, però sono importanti e sono pregnanti, cioè questi che hanno sollevato l'interrogazione pensando di mettere in mora o comunque di mettere in difficoltà l'amministrazione Pepa su questo tema, dovranno loro stessi spiegare come sanno di queste notizie in maniera così precisa, no? La porta lasciata aperta, la presenza di insetti, la presenza di ratti, macchinari incustoditi, ma a me non mi sfagiola tanto. Io aprirei un'inchiesta, ma molto più vasta, coinvolgendo anche le autorità inquirenti. Da questo punto di vista, perché lì c'è una in qualche maniera violazione di domicilio e nello stesso tempo di qualche cosa che non mi quadra. Detto questo, andiamo sempre avanti, comunque ci penserà il comune a dover in qualche maniera rispondere, ma io già ce l'avrei una risposta che possa in qualche maniera anche mettere in chiaro anche il coinvolgimento di altre responsabilità. Stessa edizione del contest di Natale su Dupping Marche, che sarà il miglior albero di Natale della regione Marche. Chi lo può leggere l'articolo. Allestita mostra di presepi tradizionali e nonne a Bissani di Monte Cassiano. Poi Recanati, il tabù del campo di casa continua, Cecconi resta ottimista. Di che cosa si parla? Qui si parla naturalmente di sport. La vittoria casalinga sembra essere diventata un miraggio per i Recanati Calcio a 5. Dopo l'entusiasmante esordio vincente del 12 ottobre del campionato nazionale, i ragazzi di Mister Cafu non sono più riusciti a conquistare i 3 punti tra le mura amiche. Ma ne parlerà la nostra Maura Nardi nell'edizione dello sport di oggi. Recanati Marinelli, lavorare, dice... vediamo un po' qui, adesso non capisco per quale motivo niente, è uscito fuori una notizia che è vecchia, un pochettino datata, e quindi non era quella che volevo e quindi niente, scusatemi. Invece c'è che ripartono i tour di Recanati in solida dalla chiesa di San Domenico. Il primo si svolgerà il 15, domenica 15. Andiamo a vedere una notizia di cronaca: lancia un gatto dalla finestra, ma questo è il titolo di 3 episodi che sono stati oggetto di indagini da parte dell'attività dei carabinieri provinciali. Lancia un gatto dalla finestra, la donna è stata denunciata per maltrattamenti. Questo è avvenuto a Macerata: una donna di 37 anni aveva lanciato dal balcone un gatto di sua proprietà. Purtroppo il felino, anche se appunto sembrano che i gatti non si facciano mai nulla, anche se cadono da altezze notevoli, in realtà questo è stato trasportato poi dal veterinario al centro veterinario appunto di Civitanova per poter essere curato, perché aveva avuto delle conseguenze da questa caduta. Poi i carabinieri, sempre in questo caso della stazione Mogliano di Corridoia, sono intervenuti in un bar di Monte San Giusto, dove era stata segnalata la presenza di una persona, dava scandescente, un 49enne rumeno, che molestava un po' gli avventori. Quando sono venuti i poliziotti, ha cominciato a molestare pure i poliziotti, dando a loro dei calci. Neutralizzato, è stato portato in caserma, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. E resistenza pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità, cioè non voleva dare la propria carta d'identità e dire quindi chi era. Poi abbiamo i carabinieri del nucleo radiomobile di Camerino, che invece hanno deferito, cioè denunciato all'autorità giudiziaria, un 78enne del luogo, che è stato sorpreso per guida in stato di ebbrezza. Alcolica naturalmente, non è perché era felice, il quale controllato mentre, molto mentre era anche felice, controllato perché mentre alla guida della sua autovettura nel centro abitato di Camerino è stato riscontrato positivo all'esame dell'etilometro con un tasso di 1,5. I militari hanno proceduto al ritiro della patente e alla successiva sospensione. A questo punto io vorrei anche dare un'occhiata a cronache maceratesi per chiudere. Anche qui vedete, tira il gatto dal balcone, denunciato da 37enne. Poi abbiamo la festa dei vigili del fuoco, ci portiamo a casa emozioni, gioia e dolore di chi viene soccorso. La festa è stata fatta a Macerata, è stato fatto anche un resoconto dell'attività di questi signori, che prendono poco stipendio rispetto anche all'attività e al rischio che questa attività comporta. Abbiamo sabato la scelta del direttore artistico dello Sferisterio, ecco i 5 candidati finalisti, valutazione in corso del consiglio di amministrazione dello Sferisterio, lo vedremo senza. Poi preso di mira da 2 fratelli tra insulti e pedinamenti, rinviati a giudizio del GUP, un 67enne e un 75enne avrebbero fatto stalking ad un uomo offendendolo e appostandosi sotto casa, vedete anche persone anziane che si divertono a fare lo sciocchino. C'è stato un violento frontale a Tolentino tra 2 auto, feriti i conducenti, ma nessuno corre pericolo di vita. Io mi fermo qui, un grazie per l'ascolto e una buona giornata a tutti da parte di Astero Tubaldi. Ciao ciao ciao.